Siamo lodati Gesù e Maria. Anche in questa domenica prosegue il discorso di Gesù sul pane vivo disceso dal cielo, fratelli e sorelle carissimi. Diciamo che è la terza ed ultima parte in cui Gesù continua a farci riflettere su questo mistero, oggi aggiungendo dei tasselli ulteriori, diciamo gli ultimi a questo lungo discorso, che ci offrono l'occasione per alcune ultime considerazioni, in attesa di sentire domenica prossima l'esito drammatico che questo discorso ha prodotto. Lo sentiremo domenica prossima. Finito questo discorso, Gesù si è giocata larga parte dei discepoli che aveva. E questo ci fa anche riflettere, anche se lo approfondiremo nella prossima circostanza, che quando si deve dire la verità non bisogna avere paura delle conseguenze a volte non positive che quello che diciamo potrebbe avere. Perché chi non è d'accordo con la verità o chi resta in qualche modo scandalizzato, evidentemente poi prende i dovuti provvedimenti. Ora però, prima di dire, questi hanno reagito male, anche i giudei, abbiamo sentito oggi che si misero a discutere aspramente, dice il Vangelo, come può costui darci la sua carne da mangiare? Ecco, voi proviamo un attimo ad immaginarci, perché per noi è tutto relativamente facile, no? Noi sappiamo già che Gesù non intendeva, scusatemi il paragone, che si prendesse a mozzichi il suo corpo, no? Ma era il mistero dell'Eucaristia che avrebbe istituito come suo, però, vero corpo e vero sangue. Prima domanda da farci. Io tra poco salgo all'altare e dirò: questo è il mio corpo, non sono io a parlare. Voi capite che questo è il mio corpo, non è che quel pane diventa il corpo di Don Leonardo. Ci avete mai pensato a questo? Se io uso l'espressione "questo è il mio corpo", chi è che sta parlando in me quando io consacro? Qualcun altro, no? E quel pezzo di pane diventa il corpo di Cristo, non così, ma realmente. Quel po' di vino diventa il sangue di Cristo, non così, ma realmente. Noi non lo vediamo con gli occhi e ringraziamo anche il Signore, no? Perché immaginate se la trasformazione reale fosse anche percepibile ai nostri sensi, cioè se quando fai la comunione tu sentissi il sapore della carne di Cristo o del sangue di Cristo, come ad alcuni santi è accaduto e come è successo in alcuni miracoli eucaristici. No, noi anche quest'anno siamo stati in pellegrinaggio parrocchiale a Bolsena, l'anno prossimo o in qualcuno dei prossimi anni andremo in uno ancora più significativo, che è a Lanciano, dove c'è ancora visibile da 1200 anni un pezzo di pane diventata carne di Gesù analizzata. È un pezzo del cuore, è un pezzo di pericardio che tra l'altro ancora al microscopio fa il moto sistolico e diastolico, ci sono dei movimenti in quella ostia diventata carne. Quindi se uno non ci crede, spiegasse questo miracolo eucaristico, insomma, no? Ecco, però noi ci crediamo, numero uno, cerchiamo anche di comprendere, perché lo scandalo che ebbero i giudei può essere lo scandalo nostro, ma tu ci credi veramente che sull'altare c'è Gesù Cristo? Io dico sempre, chi ci crede veramente a questo che succede e non va a messa, o come vedremo subito, non si prepara bene e non usa bene la Santa Comunione, non ci sta tutto con le rotelle, perdonate, insomma, capite? Le persone che interiorizzano un grande amore all'Eucaristia non lo fanno per forza. Voi sapete che la Chiesa ci raccomanda, sotto pena di peccato grave, di andare a messa la domenica. Ma i primi cristiani a messa ci andavano tutti i giorni, senza bisogno di nessun fucile, senza bisogno di nessun comandamento, capite? Perché erano talmente contenti, dice, ma io mangio tutti i giorni, sì, e la mia anima non sarebbe bene che mangiasse tutti i giorni, che c'è Gesù in persona che si dà il cibo a me. E se c'è stato qualcuno che mi celebra la messa, ma io ce l'ho, no? Che faccio? Non era un obbligo, capite? Perché quando una persona ci crede sul serio, io lo dico, ma non lo dico cioè, io non ci potrei stare un giorno senza messa. Non è mai successo da quando sono prete che stessi un giorno senza, neanche quando avevo 40 di febbre. Io ho sempre celebrato, ma non perché sono virtuoso, ma perché non ci posso stare, capite? È impossibile farne a meno, capite? Allora, questa prima domanda è una provocazione per noi, ma io ci credo sul serio. Poi Gesù dice alcune cose, alcune molto forti. Dice, guardate che se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Non è la vita biologica, perché la vita del nostro corpo, il nostro cuore batte anche senza che ci facciamo la comunione, capite? Ma è la vita interiore. Io ci credo veramente che nell'Eucaristia, in Gesù, c'è la soluzione al problema della depressione, dell'ansia, dell'angoscia, dell'insoddisfazione, di tutte le cose, le sofferenze interiori che sono molto più gravi delle esteriori e che mi porto dietro, ci credo, e Gesù lo dice: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita, ripeto, non la vita biologica, ma la vita con la V maiuscola. Avete visto le persone comuni, no? Quando dicono, io adesso non posso dire da lambone, che dicono che brutta vita, a volte dicono anche che vita, epitetando questa espressione con, come dire, con attributi un pochino volgari, no? Diciamo soltanto che brutta vita. Oppure quando uno è felice dice che bella la vita. Ecco, in questo senso, se non fai la comunione, la vita non ce l'avrai. Non solo, se non fai bene la comunione, non parteciperai alla risurrezione gloriosa nell'ultimo giorno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Voi sapete che nell'ultimo giorno, come diremo nel credo, c'è la risurrezione dei morti, ma ci sono due tipi di risurrezione: c'è una risurrezione per la gloria e c'è una risurrezione per la condanna eterna, perché l'inferno purtroppo è eterno non solo per le anime, ma anche per i corpi che risusciteranno per stare nei tormenti per tutta l'eternità. Brutta cosa, insomma, oggi è domenica, non bisognerebbe parlare troppo di queste cose, però questa è una verità di fede. Ecco perché prima di morire la Chiesa dà l'ultima comunione, che si chiama il viatico, perché tu ricevi quella comunione come pegno che risusciterai in Gesù per la gloria. Capito? Anche su questo noi ci crediamo? Punto interrogativo. Ultima cosa che Gesù dice: chi mangia di me vivrà per me. Solo chi mangia di me vivrà per me. Cioè, se tu fai bene la comunione, la tua vita sarà una vita spesa nell'amore a Gesù e nell'osservanza del Vangelo. Allora, e qui ultimi 3 minuti di omelia. Tu puoi dire che la tua vita oggi è spesa veramente per il Signore, che cerchi di osservare bene il Vangelo tutto, come diceva San Paolo: usi bene il tuo tempo, dice, usate bene il tempo, e l'uso più santo del tempo è quello che dedichiamo al Signore, non solo nella messa, nella nostra formazione personale, nell'ascolto della sua parola, nella preghiera. Vivi così? No, forse. Ma tu ti fai la comunione? Ah sì, tutte le domeniche. Se tu ti fai la comunione tutte le domeniche, Gesù dice: chi mangia di me vivrà per me. Quindi sono 2 le cose: o Gesù mente, non è vero, io faccio la comunione ma mi accorgo che non è che proprio vivo sempre proprio bene il Vangelo al 100%, chi di noi può mettersi davanti al Vangelo e dire io ci sto al 100%? Allora che succede? Non funziona la comunione o non funziona qualche altra cosa? Capito? E qui ultime riflessioni. Voi sapete che la comunione funziona ad alcune condizioni, però ci sono 2 condizioni per cui funziona la Santa Comunione. La prima è che devo stare in grazia di Dio. Se io faccio la comunione senza stare in grazia di Dio, e attenzione, lo stare in grazia di Dio non dipende dal fatto che io mi sento a posto, dipende dal fatto che io sono a posto con i 10 comandamenti, dal 1° al 10, tutti e 10, come la Chiesa li insegna nel Catechismo della Chiesa Cattolica, comprese delle cose che nella coscienza comune, a volte anche di alcuni fedeli, non sono reputate peccato. Ma se io mi faccio la comunione e sto in uno stato di disordine grave nei confronti di qualcuno di quei comandamenti, non solo che quella comunione non mi fa niente, quindi io non vivrò per Gesù, ma farò un peccato gravissimo ad accostarmi alla comunione in quel modo, perché la comunione sacramentale, come insegnavano i padri, è vita per chi sta in grazia, è veleno per chi si osa accostarsi senza essere in grazia di Dio. Questa è la prima cosa. Ma perché la comunione produca tutti quanti i frutti necessari? Non basta neanche questo. La comunione bisogna farla bene. Farla bene significa prepararsi alla Santa Comunione. Non andare così. Prepararsi interiormente con la preghiera. Io per esempio ho sempre insegnato ai miei fedeli la preparazione migliore alla Santa Comunione è ascoltare bene la Santa Messa. Ma la Santa Messa si ascolta dall'inizio alla fine. Io anche nella comunità dove stavo insegnavo ai fedeli: a messa si arriva 5 minuti prima che comincia la messa, perché è brutto arrivare a messa già inizia, cioè se io voglio, soprattutto voglio farmi una comunione, cioè devo staccare un attimo la spina, entro, mi metto un attimo seduto, faccio il segno della croce, mi metto alla presenza del Signore, dico bene, adesso stacchiamo la spina, ci prepariamo ad ascoltare la messa in tutte le sue dimensioni, facciamo bene l'atto penitenziale, ascoltiamo bene la parola di Dio, l'omelia, la professione di fede, il sacrificio e poi la comunione. Questo bisogna farlo bene, standoci con la testa. Fatta la comunione, poi che faccio? Poi chiediamoci sempre, perché il momento della comunione tutti i santi l'hanno insegnato. Io per questo, voi sapete che nella liturgia, e questo lo fa anche il Papa, lo fa Don Leonardo, e dovrebbero farlo tutte le chiese, ci sono due momenti di silenzio prescritti dalla liturgia. Uno un po' più breve e uno un po' più lungo. Lo sapete quando sono? Il primo dopo l'omelia. Andate in Vaticano, guardate le celebrazioni del Papa, si siede e fa un silenzio molto più lungo di quello che faccio io. Io me lo so contato l'ultima volta che sono andato due volte a sentire il Papa recentemente. Almeno un minuto di silenzio. A che serve quel silenzio? Che io mi rifletto un attimo su tutto quello che ho sentito, tra parola di Dio e omelia, faccio un attimo di sintesi. E poi un silenzio più lungo quando? Dopo la comunione. Per darti la possibilità personalmente, appena c'hai Gesù nel cuore, di parlarci un pochino con lui, di ringraziarlo. La comunione non è una caramella. Voi immaginate che Gesù entra dentro di te, ma tu che gli dici a Gesù? Cioè, capite? Questo lo chiedo anche a me. Come ti relazioni con lui? Gli dici qualcosa? Oppure fai la comunione e ti metti a pensare con la testa per aria? Quella comunione fatta così, per carità, tu hai fatto la comunione, ma quali effetti produce? Cioè, Gesù è contento, secondo voi, se entra in un cuore che non gli dice manco grazie che sei venuto, Gesù, ti voglio tanto bene. Almeno questo, almeno se vogliamo dire. Non è contento Gesù, capite? Cioè, uno che ha dato la vita e che si dà in questo modo, che trova un cuore freddo o indifferente, o che sta a guardare l'orologio perché speriamo che il prete si sbrighi a che esco presto, non è il vostro caso, sto parlando tanto, sto facendo un discorso, non voglio offendere nessuno, in generale tanto per dire. Quale effetto produce quella comunione? Allora, se le comunioni non producono questi effetti in noi, cosa significa? Non che Gesù non c'è, ma che io non sono ben disposto. Allora, anche il modo con cui io mi accosto alla Santa Comunione deve essere oggetto di esame di coscienza. Il modo interiore, il modo esteriore, la calma, il fermarsi. Io dopo la Santa Messa lo dico non per farmi bello, ma cioè perché un sacerdote deve anche dare l'esempio. Io mi fermo davanti al tabernacolo almeno per un quarto d'ora. I fedeli santi, se mi vuoi parlare, aspetti 10 minuti, che prima ringrazio il Signore e poi sono tutto tuo, d'accordo? Ma non si può non fare questo qui, perché come faccio con Gesù nel cuore io mettermi a parlare con un'altra creatura oppure uscire e cominciare a pensare agli affari miei? È evidente che in questo modo vanifico in tutto o in parte gli effetti santificanti della comunione. Capite? Quindi non basta, capite? È un dono grandissimo che il Signore ci fa, che richiede disposizioni adeguate per essere ben accolto e per produrre grandi frutti di santità in noi. Questi sono contenuti dell'Eucaristia, ma bisogna vedere il terreno che trovano nelle nostre anime. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, a fare bene le nostre sante comunioni, a prepararle bene, a viverle bene e a farle fruttificare nei nostri cuori. La Madonna certamente è una grande risorsa per fare bene alla Santa Comunione. È bene anche affidarsi a lei per chiederle di aiutarci, trasmettendoci in qualche modo le sue disposizioni a ricevere Gesù e aiutandoci ad avere un cuore grande e innamorato come il suo, per dirgli il nostro grazie e tutto quello che lui desidera che gli diciamo quando lo abbiamo nel cuore. Siamo lodati Gesù.